cedo la parola a Mattia Galeotti, la verità come posta in gioco. Naturalmente avremo modo di discutere questi interventi alla fine dei quattro interventi, quindi vi chiedo di prendere nota mentalmente di quelle passaggi poco chiari o cose che volete aggiungere o riflessioni che volete proporre, e avremo modo e tempo alla fine degli interventi.
Mi unisco ai ringraziamenti per l'organizzazione di questo momento, che insomma sono due anni che respiriamo poco sotto molti punti di vista e si torna a respirare con momenti come questo. Io sono Mattia, e sono matematico di formazione, faccio parte di una comunità di ricercatori, ricercatrici, scienziati, scienziate, si chiama Extemporanea, di cui fa parte anche Matteo che interverrà dopo. Facciamo degli interventi personali, ma diciamo che si bagnano in un dibattito che abbiamo avuto in questa comunità anche su questi temi. E parto col mio intervento dal fatto che credo sia evidente a tutti, c'è piombata addosso negli ultimi due anni una frequenza, un'intensificazione della forza con cui dobbiamo cambiare le nostre forme di vita, quindi mascherina, modi di viversi gli spazi, obblighi vaccinali, modi di vivere le stesse strutture sanitarie completamente mutati, e più in generale a livello anche soggettivo. Penso che tutti, quando ci relazioniamo ai contesti collettivi pubblici, ci siamo accorti che ha proprio cambiato il modo in cui guardiamo alle masse di persone con cui guardiamo alla relazione. Queste, è già stato detto prima anche nell'introduzione, non sono cose totalmente nuove, non sono cose nuove né per noi né per i cosiddetti sfigati della Terra, però sono sicuramente intensificati tantissimo in pandemia e ci hanno reso quasi evidente una condizione in cui di debolezza anche rispetto a un certo modo di condizionare il modo in cui ci comportiamo, e ci hanno fatto chiedere se esista un argine etico o una passione alla diffusione di queste norme imposte o di uno stato di necessità continua. Il discorso scientifico mediato dalla comunicazione di massa è stato un elemento fondamentale di questi passaggi, e questo è avvenuto anche se alcuni degli elementi associati all'ideologia scientista sono stati sconfessati: la necessità della convergenza della comunità scientifica su un certo consenso, la costruzione di previsioni stabili e verificabili, la costruzione di nessi causali forti, la legittimazione del dubbio. Nessuno può negare che questi elementi si sono indeboliti o sono del tutto scomparsi, e però il discorso scientifico come dispositivo di legittimazione ha continuato a funzionare. Quindi, fuori dai lamenti, dobbiamo anche chiederci cosa abbia funzionato, non solo sul piano del consenso, ma anche sul piano appunto accademico, sul piano del convincerci a certi comportamenti e disinnescare le traiettorie divergenti. Quindi io partirei dalla domanda: cos'è, quando ci dicono seguiamo la scienza, qual è il senso di questa frase in un senso profondo? E io credo che significhi assumere una certa attitudine a costruire soluzioni sociali a problemi che ci arrivano come problemi locali della nostra collettività immediata o anche individuali. Nel discorso egemone, la necessità di trovare una soluzione che permettesse la tenuta della società e dello Stato, e quindi che riguardasse tutti questi corpi pensati come equivalenti di fronte al virus, aveva la stessa urgenza che il problema epidemico stesso, come era percepito. Nella mediazione scientifica del problema, l'urgenza immediata, che è quella dell'esistenza di una nuova malattia, che è percepibile da ognuno col proprio corpo e sguardo, e l'urgenza sociale, che è quella della crisi delle strutture logistiche, produttive o anche della struttura ospedale come struttura centralizzata, sono due esigenze che diventano equivalenti e grammaticalmente indistinguibili. La comunità, la prossimità e il fatto che ci sia una trasmissione che passa da corpi materiali che hanno una complessità e un'opacità come corpi reali, diventa sinonimo del fatto che ogni trasmissione minaccia tutta la società. È come se fossimo su un palloncino, che il nostro problema del nostro intorno immediato, della nostra prossimità, se si apre un buchetto in quella prossimità, se cambia, scoppia tutto. E penso che questo c'entri molto con la grammatica della statistica. Nel corso del Novecento la statistica è diventata in parte integrante dei più disparati campi scientifici: medicina, biologia, fisica, ma anche sociologia o urbanistica. E se questo ha delle ragioni interne alle scienze e ha portato a dei grandi successi, il discorso della statistica ha anche nascosto una sottile mutazione nel ruolo dello scienziato, che lo scienziato non va più solo alla ricerca di una verità, di un elemento primo che causa gli effetti osservati, ma lavora anche sistematizzando correlazioni euristiche. E poiché il discorso statistico, perché il discorso statistico funzioni, è fondamentale la capacità di ripetere queste osservazioni euristiche, cioè è fondamentale isolare le condizioni in cui sta avvenendo l'osservazione. Lo scienziato diventa il garante di un contesto all'interno del quale le correlazioni da lui individuate hanno senso ed è legittimato a estrarre gli elementi salienti di questo contesto, invisibilizzando quelli che non sono salienti. Quindi lo scienziato, quando enuncia una previsione, sta anche imponendo in maniera illocutoria i vincoli dell'esperimento, senza i quali una presa di parola statistica e dunque sociale non sarebbe possibile. Tornando alla gestione della pandemia, c'è sempre stata l'esigenza di propagandare dei vincoli omogenei alle condotte, senza i quali sarebbe stato impossibile anche misurare unitariamente l'andamento pandemico. E mantenere invece la continuità di questa misura ha significato in pandemia proprio mantenere la sensazione di esistenza dello Stato. E cosa può fare quindi se un singolo decide di non vaccinarsi? Alla sua eccedenza singolare deve essere impedita un'altra maniera di far senso del problema in corso, perché questo metterebbe in crisi la postura unitaria e quindi in un certo senso l'esistenza dello Stato. Si viene a creare una soglia che non divide solo allineati da non allineati, che è una dicotomia che è spuntata in pandemia e non mi piaceva molto, ma mette in luce anche dentro ognuno quel luogo o quel momento dove aderiamo alle aspettative sociali sul nostro comportamento e quindi siamo trasparenti, oppure non aderiamo e quindi siamo opachi. L'aspetto nuovo del Green Pass forse è stato che ognuno è stato messo di fronte a una richiesta esplicita di adesione attiva, è andata in frantumi quell'idea di uno srotolamento passivo dei dispositivi tecnologici di controllo della popolazione. Credo che la crisi interna alla sinistra sulle tematiche pandemiche si spieghi anche con questo. La sinistra, anche quando la critica, è affezionata alla finzione sociale e alla sua razionalità. E quindi si è rivelata in molti contesti nemica della possibilità di partire da sé e dalle proprie percezioni o dai propri sospetti. Anche se quindi questa svolta orwelliana, secondo me, è evidente, penso per tutti sia evidente, allo stesso tempo i dispositivi di governo non sono stati messi in crisi dalla nudità della loro violenza. In fondo, in molti, anche tra gli scettici, si sono piegati di fronte alla mancanza di alternative, che è esistenziale in fondo, è profonda. Con questo intendo dire che non solo ci sono poche alternative, ma questa mancanza di alternative fa paura. Paura delle conseguenze del Covid, o di cosa succede se violi un divieto, o anche l'angoscia che prende quando c'è un vuoto di prospettive di senso fondate fuori di sé. Ora, questa paura è una debolezza che discende probabilmente dalla mancanza di saperi diffusi o dalla stabilità o di questi saperi diffusi, dalla mancanza di reti fiduciarie, si diceva all'inizio, che siano capaci di affrontare il fatto che questo virus c'è, oppure che è finita una normalità. Tracciare le origini storiche di questa debolezza è un compito molto arduo, però mi sembra interessante che nell'introduzione a Bisogna difendere la società di Foucault, quindi a metà degli anni 70 siamo, Foucault sostiene che la forza della critica in quegli anni stava secondo lui nell'accoppiamento tra i saperi sepolti dell'erudizione, quindi sepolti sotto i saperi egemonici, e i saperi della gente, e Foucault questo sapere della gente lo definisce come particolare, locale, regionale, differenziale, incapace di unanimità e che deve la sua forza solo alla durezza che oppone a tutti quelli che lo circondano. Quindi Foucault nota una specie di contraddizione tra questi due tipi di saperi, come sono diversi, ma dice che nel loro accoppiamento sta la riscoperta delle lotte e degli scontri. Oggi dobbiamo constatare che questo accoppiamento è totalmente fallito per il momento e anzi tutto ciò, l'Accademia finisce sistematicamente per screditare ciò che è non unanime o della gente. E qui arrivo alla questione della crisi della presenza e delle apocalissi culturali, e scusatemi se magari lo faccio in maniera non del tutto precisa o solo allusiva, ma mi sembra di poter dire che la sfiducia verso le verità ufficiali, verso i tecnici, è solo uno dei modi di manifestarsi di una più generale crisi delle immagini del sapere. Cioè, mi sembra che le costruzioni di senso individuali, le tecniche che pratichiamo o a cui ci sottoponiamo, non vengono reintegrate in verità complessive soddisfacenti. Quindi l'esperienza di un mondo popolato di dispositivi, cioè di tecniche o gesti che riproduciamo in maniera automatica, confondendoci in una macchina complessiva, non si reintegrano, anzi, e in più, scusate, questa macchina non porta contenuti di verità stabili, anzi, durante la pandemia penso sia stata impressione di tutti che rimangono senza risposta delle domande basilari legate alla qualità del vivere, a... e che domande che eccedono la semplice sopravvivenza biologica. Ora, non penso di dover spiegare che De Martino spiegava questa crisi, parlava dell'apocalisse culturale quando c'è questa crisi della capacità di reintegrare le proprie sensazioni in una ritualità generale, collettiva, sociale. Però, ecco, quando De Martino volge il suo sguardo sull'apocalisse culturale dell'Occidente, accanto a una descrizione puntualissima di alcuni degli elementi che caratterizzano il rapporto con la presenza del nostro mondo, lui mi sembra manifestare una certa fiducia nella reintegrazione tramite la partecipazione all'umano. Cioè, in particolare nella fine del mondo, mi ha colpito questo momento in cui dialoga con Gunther Anders. Gunther Anders parla della bomba atomica come di un prodotto che è stato così distruttivo da non poter essere immaginato e quindi da non permettere una riparazione morale. De Martino gli contrappone la possibilità di immaginare in un volto umano quello di tutta l'umanità. E però qui, ecco, è dove non mi convince, mi dispiace di sottolineare solo l'aspetto dove non mi convince, ma per brevità mi sembra meglio fare così. Perché questa maniera di vedere in un volto tutta l'umanità assomiglia davvero alla maniera in cui il discorso sul rischio infettivo e sulla cura come cura di tutti, indistinti, hanno sancito in pandemia il fatto che in realtà fossimo separati tra persona e persona. Ora, e qui la rivista Tikkun, più di 20 anni fa, si è addentrata dentro questa particolare forma di presenza che abbiamo in quest'epoca, cercando di dargli il nome Bloom. Bloom è un personaggio dell'Ulisse di Joyce e rappresenterebbe non solo una crisi del soggetto, ma anche un certo distacco dall'oggettività, una ritrazione del soggetto dal mondo e del mondo dal soggetto. Questa condizione oggi sarebbe ciò che è rimasto come trama comune dei nostri rapporti. E qui cito proprio la rivista Tikkun: 60 anni prima della teoria del Bloom, che è quella che prova a fare la rivista, l'antropologo italiano Ernesto De Martino ha offerto un contributo fino ad oggi ineguagliato alla storia della presenza. Ma mentre i filosofi e gli antropologi approdano a questo esito, alla presa d'atto del mondo, del modo in cui siamo al mondo, alla constatazione del nostro collo, noi vi acconsentiamo perché è da lì che partiamo. Quindi quello che suggeriscono e che mi sembra interessante è proprio di partire da questo stato di separazione radicale e dentro questo stato di fatto cominciare a cercare quali elementi o quali gesti permettono l'esercizio di quadri di senso diversi e quali invece ci condannano alla nostra condizione. Ora, la pervasività degli strati dello Stato e degli apparati mediatici è un fatto reale e condiziona, penso, le nostre possibilità emotive e d'azione. Quando per qualche motivo la pervasività di queste ingiunzioni cade, attraversiamo dei momenti di grazia che sembrano darci molta potenza. È un fatto strano e che notavano anche alcuni giornali americani, che per esempio nel primo lockdown, sotto tutto quello che possiamo aver notato del metterci in cattività, c'è stato un momento che, per chi almeno aveva una casa, uno stipendio, che non è cosa da poco, si è registrata anche una sorta di liberazione, perché cadeva l'ingiunzione alla produzione. Mi hanno tolto delle libertà, ma hanno dovuto togliermi anche quel reticolato di ingiunzioni che costellavano la libertà di prima. Ora, io è una cosa che ho provato, e devo anche dire che ho provato che durante tutte le fasi successive della pandemia questo era completamente finito, e la rete di obblighi tornava più forte di prima. Forse per arginare il senso di soffocamento sarebbe necessario cambiare qualche abitudine epistemologica, rendendo plausibile la facoltà di porre quadri di senso senza per questo rinviare un discorso unitario. Penso che alcuni gesti che facevamo, soprattutto nelle fasi iniziali quando non c'era così tanto discorso scientifico sul virus, andasse in questa direzione, no? Ci appoggiavamo anche a scienze ufficiali, ma non solo. per sopravvivere in una situazione che non conoscevamo. Non è importante che tutti i gesti che facevamo fossero effettivamente sicuri, né che facessimo alcuni gesti insicuri. Questa distinzione aveva poco senso nelle fasi iniziali in cui non sapevamo cosa ci stava accadendo, ma era importante che avessimo la capacità di costruire delle gestualità coerenti nella comunità, nel quartiere o anche solo nel rapporto col proprio corpo e col proprio isolamento. Ovviamente queste gestualità nel lockdown erano regolate da una logica maggiore di Stato dalla quale dipendevamo. È aperta, penso, la questione e la domanda se sia possibile generare lo stesso tipo di costruzione situata senza rinviare a un principio regolatore. E quindi la questione è se riusciamo a fidarci di queste tessiture che fuggano dalla trama sociale e se riusciamo a farle proliferare e a dargli i linguaggi adeguati. E per chiudere, in maniera forse ottimista, vorrei citare un manifesto cospirazionista che è appena uscito in francese, di cui ho tradotto una piccola parte. Con internet e i social network l'ordine sociale si deve confrontare alla minaccia non di una libertà d'espressione eccessiva o di una valanga di controverità, ma proprio di una pluralizzazione delle norme di vita, di una moltiplicazione dei regimi di verità. Diserzione, fuga dunque, in tutti i sensi e da tutte le parti. Bisogna urgentemente alzare delle barriere per fermare i disertori, barriere salariali, poliziesche, mediatiche, barriere legali, barriere discorsive, istituzionali, barriere cibernetiche. Bisogna velocemente murare ogni scappatoia, ecco la struttura di setta della nostra società. Le democrazie non sanno più come annunciare che infine non pensano di mantenere la vecchia promessa che ciascuno possa scegliere la forma di vita che più gli conviene. E più i poteri si rigidiscono, più le democrazie diventano realiste, più si pavoneggiano con il loro assolutismo biopolitico, più suscitano delle diserzioni. La società, chiudendo le sue porte, si è costituita in realtà separata, in entità straniera. Ci ha liberati interiormente dalla sua pesantezza. È tutto un nuovo paesaggio insospettabile che gli ultimi 2 anni hanno disegnato, i percorsi per le camminate dove le pattuglie poliziesche non passano, i baramici che non chiedono il pass, quelli che aprono clandestinamente, la periferia dove tutte queste nuove norme fanno dolcemente ridere, le zone rurali dove non atteschiscono. Tutta una vita non sociale si inventa e si sperimenta, uno scisma è all'opera e si sta approfondendo.